Appassionati radioascoltatori, oggi 18 maggio 2012 abbiamo nei nostri studi il dottor Roberto Lambardi, responsabile della direzione affari istituzionali della fondazione, che gentilmente risponderà ad alcune nostre domande. Dottor Lambardi, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi, a tutti voi, a quanti ci ascoltano da casa, in generale alla grande famiglia della Dognocchi.
Vorremmo cominciare questa nostra breve chiacchierata chiedendole di raccontarci un po' la sua storia professionale all'interno della fondazione. I nostri radioascoltatori sono infatti molto interessati a scoprire e a capire chi sono le persone che lavorano in direzione e in presidenza.
Dunque, io dopo una vita passata prima nel mondo del volontariato, poi a titolo professionale, o come mi piace di più dire, con un'attività professionale che non conosce bene il confine col volontariato, ho sempre operato in settori in qualche modo legati a situazioni particolari, certamente quello delle persone con disabilità, ma anche le zone terremotate, parliamo degli anni 70 e poi 80, e poi più in generale nel settore sociale e poi sociosanitario. Questo attraverso una serie di realtà di volontariato e poi la Caritas a Milano, a Roma, a Bruxelles, e in collegamento con le Caritas di tutta Italia e di tutto il mondo. Arrivato in Dognocchi, e così mi collego alla sua domanda, 8 anni fa il Presidente mi ha chiesto di potenziare ulteriormente quelle attività di solidarietà internazionale che già erano avviate, e da un paio d'anni, ed eccomi più vicino al cuore della sua domanda, opero proprio in presidenza, per la precisione in questa direzione affari istituzionali, che di per sé è quanto di più noioso potrebbe esserci se si vuole, nel senso che è un lavoro fatto di carte, molte carte, telefonate, organizzazione, riunioni, mail, e apparentemente quindi piuttosto asciutto. Io con molta sincerità e franchezza dico che rimpiango un po' i tempi in cui si viveva più insieme, più a diretto contatto con le situazioni con cui si condividono percorsi, fatiche, quotidianità. Adesso sono molto più in retrovia, il termine tecnico che va un po' di moda ma che rende bene l'idea di back office, no? Però non ci starei un minuto di più se non fossi straconvinto che dietro queste carte, queste riunioni, queste organizzazioni, queste telefonate ci sta un lavoro di supporto molto concreto, in qualche caso assolutamente indispensabile, per i tanti operatori, volontari, persone che vivono in comunità, che in qualche modo vivono in fondazione o intorno alla fondazione. Quindi non tedio né voi né gli ascoltatori col dettaglio. Ecco, proprio un lavoro fortemente organizzativo nel cuore pulsante della fondazione.
Dottor Lambardi, come responsabile della direzione affari istituzionali, potrebbe cortesemente illustrare i nostri radioascoltatori in cosa consiste questa attività e di cosa lei si occupa nel quotidiano?
Sì, qualcosa ho già accennato. Sostanzialmente io sono fianco a fianco del Presidente nell'organizzazione di tavoli fondamentali, quali il Consiglio d'amministrazione, ma anche i diversi comitati, il Comitato Etico, Tecnico Scientifico, il buon andamento, il buon rapporto tra tutte queste realtà, ma anche e soprattutto tra tutti i centri, le comunità, i servizi diretti che la Fondazione ha in Italia e nel mondo. Quindi un ruolo di snodo, di accompagnamento del Presidente rispetto al suo ruolo insostituibile, primo rispetto all'intera Fondazione. Poi più concretamente, più direttamente, nella mia direzione afferiscono alcuni servizi importanti, uno che è proprio legato al al nostro essere qui oggi ed è il servizio comunicazione e relazioni esterne, no? Dove si va senz'altro dai contatti istituzionali eccetera, ma si va anche alla elaborazione, stampa, promozione delle nostre riviste, dei bollettini, ma perché no, dei DVD, del sito, di interventi nelle TV ed eccoci qua, perché no, nelle radio, quant'altro. Tutto questo tipo di attività che già ha raggiunto un discreto livello, ma per il quale abbiamo idee sempre più nuove, sempre più interessanti e speriamo migliorative. Così pure afferisce la mia direzione il servizio fundraising, che è il risvolto un pochino più organico e metodologico di proporre alla gente di buona volontà che desidera di supportare l'attività della fondazione. Quando dico gente intendo i benefattori più tradizionali, ma anche imprese, istituzioni, partecipazione a bandi delle fondazioni, quant'altro, insomma tentare di trovare risorse fresche per iniziative già esistenti o nuove. E infine afferisce anche a me il progetto volontariato, che mi sta particolarmente a cuore, perché forse non tutti sanno che, per usare una frase che è diventata anche uno slogan, oggi in fondazione operano circa 1.400-1.500 volontari distribuiti in tutta Italia e non solo, e questo è un bel segno, proprio un bel segno. Affiancano gli operatori, si va da una presenza magari contenuta nel tempo, organica ma non particolarmente impegnativa, a invece presenze di chi può, magari come pensionato giovane o perché la vita gli offre spazi di tempo e possibilità maggiori, a presenze proprio continuative, tutti i sabati, tutte le domeniche o le sere, quant'altro, condividendo percorsi nelle modalità più varie che i servizi della fondazione offrono. Anche questo è un settore che ha già raggiunto dei buoni livelli, ma che ha bisogno di essere ulteriormente implementato, quantitativamente e qualitativamente.
Come organizzazione non governativa. E nel 2005 è stata formalmente costituita al suo interno l'area per la solidarietà internazionale. Si illustra la differenza tra questi due organismi?
Sì, volentieri. Diciamo che la qualifica di ONG, sigla di organizzazione non governativa, come tu hai correttamente detto, è un riconoscimento che il Ministero degli Affari Esteri, che è competente per questo tipo di attività, rilascia a organismi che hanno tutta una serie di caratteristiche e requisiti. E la Fondazione Don Carlo Gnocchi ha ottenuto questo riconoscimento nel 2001. Ma per andare oltre, per promuovere in maniera sempre più organica, continuativa, i progetti e anche un coinvolgimento sulle grandi tematiche internazionali, che può essere anche solo di conoscenza, di partecipazione a distanza, di approfondimento, di condivisione o quant'altro, la Fondazione ha avviato questa vera e propria area di attività che si chiama Area Solidarietà Internazionale, in sigla ASI, che sostanzialmente comprende le attività dell'ONG, quindi i progetti, è un'attività di rete, di presenza sul territorio, soprattutto all'interno della fondazione, ma non solo, quindi anche di presenza nelle scuole, di presenza nei corsi di formazione e quant'altro. In una parola, se si vuol dire, diciamo, l'ASI è un grande ombrello che comprende le attività dei nostri progetti, sostanzialmente in questo momento quattro, quelli più consistenti in giro per il mondo, e le attività sul territorio italiano su questa tematica.
Sì, io riprendo un attimo questo, diciamo così, quest'ultimo tema e volevo chiedere un attimino al nostro rappresentante degli affari istituzionali, che appunto ha descritto anche bene tutto l'impegno della Fondazione, quale pensi siano le necessità e i bisogni a livello di cooperazione internazionale, facendo un quadro generale, e quali sono i progetti della Fondazione in merito a quest'area?
Sì, grazie. Qui mi si tocca proprio anche personalmente su temi a cui sono anche questi particolarmente sensibili. È chiaro che ci vorrebbe qualche ora per rispondere in maniera seria e compiuta a questa domanda. In pochi istanti come si può fotografare? che non bisogna essere sempre negativi, ci sono dei passi avanti nello scenario internazionale, questo va detto, no? Paesi che qualche decennio fa erano messi malissimo, oggi stanno meglio, o situazioni all'interno di paesi messi male sono migliorati, però restano due gravi considerazioni. Uno, che la forbice tra chi sta bene e chi sta male in giro per il mondo si allarga sempre di più, e secondo, stiamo parlando di alcune centinaia di migliaia, di milioni di persone, quindi non di situazioni particolarmente sfortunate. Quindi questo, come uomini, come persone di questo mondo, appartenenti a questa civiltà che vuole essere degna di questo termine, ci impone di interrogarci sempre di più su cosa abbiamo sbagliato, quali errori non ripetere, come tentare almeno in parte di cambiare il timone, no? Perché le cose possano essere migliorate. Poi i settori, rispetto alla tua domanda, possono essere tantissimi. Quelli, diciamo, più vicini a noi, il sociosanitario, sono sicuramente tra i prioritari. Una battuta sulla seconda metà della domanda: oggi Don Gnocchi è attivamente impegnato, organicamente, continuativamente, in quattro centri, chiamiamoli così per usare un termine nostro: uno in Ruanda, uno che è un ospedale in Sierra Leone, un centro di formazione, sostanzialmente quello che qui chiameremo un centro socio-educativo, con un termine di qualche tempo fa, in Ecuador, e infine, più vicino a noi, in Bosnia Erzegovina.
Allora, visto, abbiamo visto un attimo il quadro generale, torniamo un attimo a livello nazionale, che è un po' una realtà che ci riguarda un po' più da vicino. Quali sono, visto che lei ha descritto bene, adesso ha accennato anche al progetto del volontariato, così anche qui a livello molto generale, quali sono gli impegni che la Fondazione intende portare avanti per rispondere ai bisogni di necessità che sono contingenti, che sono più vicini alla nostra realtà, e soprattutto come intende valorizzare l'operato dei suoi tanti capaci operatori?
Sì, bisogna secondo me continuare a fare sempre meglio quello che già stiamo facendo. È vero che la qualità è riconosciuta, però è altrettanto onesto dire che spazi di miglioramento ci sono sempre nella vita. Per cui uno degli spazi d'impegno è trovare nelle tante cose che già si fanno modalità per un ulteriore salto di qualità. Proprio, che può voler dire tante cose, no? Si va dalle cose concrete, strutturali, dagli ambienti, su fino al rapporto tra tutti noi, ci mettiamo magari per una volta tutti insieme, no? Il cosiddetto paziente, il medico, l'operatore sanitario, eccetera, quindi la creazione anche proprio di percorsi virtuosi. Sotto queste dichiarazioni di principio stanno poi tanti sforzi, tanti piccoli progetti, tante sperimentazioni, tanti pensieri e anche tante concretezze che vanno in tal senso. La seconda metà invece è legata a cose più nuove, più innovative, perché i bisogni in parte restano sempre gli stessi, in parte cambiano, così come cambiano le risposte delle realtà affine alle nostre. Le risorse, è noto, sono sempre meno, quindi occorre dare fiato a quella che una decina d'anni fa il Papa chiamò la fantasia della carità, ma con la C maiuscola, con la C molto maiuscola, non nel senso limosiniero. Quindi questa attenzione agli spazi sociosanitari in forme nuove, soprattutto ai bisogni nuovi, soprattutto allargate a famiglie, con temi anche o poco noti all'opinione pubblica, e quindi le cose vanno insieme, con poche risorse, o particolarmente difficili da essere affrontati, proprio dal punto di vista e scientifico e di relazione umana. Queste sono le frontiere su cui la Fondazione sta attivandosi, tentando di rimboccarsi ulteriormente le maniche. È un modo anche, io credo, di tenere vivo Don Carlo, perché lui, mezzo secolo fa, ormai 60 anni fa, queste cose faceva, in forme, tempi e modi diversi, ma cercava senza paura di tuffarsi a fronte delle frontiere nuove, cercando risorse e modalità di risposte, senza dimenticare la sua storia, le persone che per primo avevano condiviso con lui la fase prima del dopoguerra, l'avvio delle sue comunità, dei suoi centri e quant'altro. Teniamo viva questa modalità, perché mantiene la sua freschezza e la sua efficacia ed efficienza a distanza di oltre mezzo secolo.
Chiudiamo questa breve intervista chiedendole come nostra consuetudine di raccontare ai nostri radioascoltatori un aneddoto particolarmente simpatico oppure un episodio che le sta a cuore e che meglio fotografi il suo personale rapporto con gli insegnamenti di Don Carlo nell'ambito quotidiano delle sue attività lavorative e professionali. Le aderirebbe?
Sì, volentieri. Così, preso a caldo, ne cito due. Ne cito due. Uno è un legame familiare, nel senso che io sono sposato da 32 anni, più 5 di fidanzamento, quindi quasi 40 anni che conosco la mia attuale moglie. Chi avrebbe detto allora, quando già da subito, insomma, da poco dopo che ci conoscevamo, mi disse che sua nonna era cugina prima di Don Carlo, e che io ho conosciuto e manteniamo ovviamente tantissime foto, e il volto è di una similitudine impressionante, per non dire che gli occhi, che in Don Carlo poi, come sappiamo, hanno una storia particolare, sono assolutamente identici. Quindi questo è un legame personale, particolare, perché chi avrebbe poi detto che 30 anni dopo mi sarei tuffato così, proprio con entusiasmo, passione, con tutti i miei limiti che metto per primi, e poi anche un po' di entusiasmo, passione, un briciolino forse anche di competenza in questo percorso, come mi piace chiamarlo, di ciò che Don Carlo avviò così tanto tempo fa con tutta la sua maestria e grandezza. E la seconda invece torna un attimino oltreoceano, dove lascio mezzo cuore, ed è proprio un aneddoto, per essere coerente con quanto mi si chiedeva, che dà un po' il senso delle nostre fatiche, almeno a me ha tirato su il cuore in tante occasioni quando, e credo che tutti ci passiamo, noi qui in sala registrazione, gli amici che ci ascoltano da casa, un po' tutti viviamo momenti particolarmente bui e ci sembra di non cogliere nessun risultato nelle nostre attività a fronte ai nostri impegni. Rapidamente, ero in Argentina, una delle zone più povere, disperse, contadine, proprio miseria nella fase della crisi, e in una semplicissima sala che faceva da multifunzione, povera, c'era un manifesto di carta scritto con un pennarello da una mano di un contadino. Pensate proprio all'ambiente di campagna, dove il raccolto è fondamentale, come i nostri nonni ci hanno sempre insegnato per la sopravvivenza. E c'era scritto in un musicale spagnolo, io lo propongo in italiano: se non hai avuto i frutti, il tuo sforzo è valso lo stesso per le foglie. Se non hai avuto neppure le foglie, il tuo sforzo è valso lo stesso per l'impegno e la fatica che ci ha messo il seme. Io credo che questo aneddoto, sgorgato spontaneamente da una mano di qualche ragazzo, di qualche uomo, non lo so, in ambiente contadino, probabilmente frustrato dalle fatiche senza risultato, che però coglieva comunque un senso a queste fatiche, possa, non con una forma di buonismo, ma con una forma che tocca il profondo senso della speranza, di dare fiato alle nostre corde per costruire insieme un percorso di vera condivisione. Mi piace usare questo termine. E con questo io ringrazio tutti voi dell'invito, che ho accettato volentierissimo, e ringrazio anche chi ci ha ascoltato da casa con pazienza. E auguro a questa iniziativa della radio proprio il tanto bene che merita per il suo futuro.
Noi la ringraziamo, dottor Ribaldi, per la sua accortezza e disponibilità. E ricordiamo a tutti i nostri affezionati radioascoltatori che dalle ore 21 di questa sera fino all'intervista del prossimo ospite sarà possibile riascoltare in diretta questa breve chiacchierata dal nostro portale web. Il cui indirizzo è www.doniocchi.it/polo-tecnologico/ultrabili. Sempre a questo indirizzo sarà comunque sempre possibile di ascoltare la indifferita e contributi auto delle nostre rubriche online. Grazie e buon ascolto.
Sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por